Allora, che tutte le parole siano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, stamattina volevo trattare questo aspetto che è una prosecuzione di quello che si diceva ieri, no? Riguardo alla luminosità. Cioè, anche il nostro modo di interpretare i comandamenti deve essere reso luminoso, perché sennò il comandamento, invece che dare vita, rischia di opprimere. Ed è un po' la sensazione che noi normalmente abbiamo rispetto ai comandamenti: sono difficili, ma cosa vuole il Signore, eccetera, no? Allora, sarebbe il tema della sapienza con cui noi sia accogliamo la parola, ma anche è il frutto dell'accoglienza della parola, cioè la sapienza. Ma la sapienza deve essere, no, una sapienza luminosa, perché la parola di Dio è sempre una parola di vita. Allora, per noi si tratta di acquisire l'intelligenza, ma l'intelligenza della vita, e che corrisponde appunto alla sapienza. In termini generali si potrebbe dire imparare a vedere, a prendere la vita dal lato giusto, dal lato buono, dal lato della grazia. Se no, rischiamo spesso di essere oppressi dagli eventi della vita, perché non sono facili, non sono come noi immaginiamo. Allora, la sapienza è quella che ci predispone ad accogliere la vita dal lato della grazia, dal lato, diremmo, buono, in modo che la vita che la parola ci porta possa attecchire in noi e crescere. Mi ricollego anche a quello che è stata la lettura di stamattina, no? Cioè, c'è una pratica che non porta alla vita, c'è una pratica che mortifica. Allora, nel capitolo 7 di Marco, e forse il più diffuso su questo tema, ve lo proprio a brevi tratti, no? Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati, tornando dal mercato fanno le abluzioni, cioè tutto un elenco di cose che poi va a finire sul problema del cibo, che c'è il cibo kasher, no? Il cibo è il cibo impuro, no? E Gesù dice no, i cibi non c'entrano, c'entra il cuore dell'uomo. Quindi è il capitolo 7 di Matteo. Il rimprovero che Gesù fa ai discepoli è questo, e che credo che sia un rimprovero che noi tranquillamente possiamo sentirci rivolgere ogni giorno, in ogni circostanza. Neanche voi siete capaci di comprendere. Allora, per intuire la portata dell'insegnamento di Gesù, bisogna come fare un passo indietro e riferirci a quei passi dell'Antico Testamento che invece, invitano l'uomo a compiere certe pratiche, a fare le cose in un certo modo. E perché questo modo uguale secondo Dio. Allora, il mio tentativo è quello di accompagnarvi a cogliere il movimento di fondo del comandamento al di là di quello che suona. Allora, nel libro del Deuteronomio, siamo al capitolo 4, si leggono queste parole. Mosè dice al popolo, dopo che ha dato tutte le indicazioni, no? Le osserverete e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. A dire la verità, è un tentativo di nobilitarsi davanti agli altri, perché gli altri ti disprezzavano. Ma al di là di questa nota, diciamo, storica, essendo parola di Dio, vuol dire qualcosa di estremamente importante. E qual è la cosa importante che queste parole rivelano? Dunque, qui siamo al versetto 6. Se si continua a leggere, noi veniamo come istruiti sulla ragione di questa intelligenza. Perché questo praticare le leggi suona come sapienza, come intelligenza davanti a tutti? Il testo dice così: infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? Ecco, allora, la ragione della pratica delle leggi, ma leggi voi intendete comandamenti, qualsiasi, no? La ragione qual è? È la percezione della vicinanza di Dio. È l'esperienza custodita della sua vicinanza. Questa è la radice di intelligenza. Allora, però dovete smettere di scrivere, se no questa cosa non la cogliete. Allora, seguite adesso, non scrivete più. Questa cosa che ho detto non è una cosa da capire con la testa. È come una porta aperta alla quale voi scoprite quello che dentro c'è. Questo dentro può essere espresso in questo modo: il cuore dell'uomo, per fiorire nella sua umanità, ha bisogno di questa vicinanza, ha bisogno della prossimità di Dio. Quando il cuore dell'uomo, come dire, si separa da questa prossimità, noi potremmo dire vuol far da solo, perde questa sapienza, ma perde la sapienza come intelligenza della vita, perde la vita. E siccome quello che vuol fare è, non so, per farsi bello, per farsi grande, quindi di per sé immagina di avere più vita, ottiene il contrario, ottiene la morte. Quindi questa è la prima cosa che si vede quando si apre la porta. Ma c'è ancora un'altra porticina, che se si entra in questo si scopre un'altra cosa. A livello teorico forse questa cosa è più nota, ma a livello pratico non avviene così. Allora, la parola di Dio è quella che nutre il cuore dell'uomo, che custodisce il cuore dell'uomo nella sua vivacità, nella sua vitalità. Non è una cosa scontata questa. Sarebbe come dire: ma l'uomo, che pure è preso da grandi aneliti, conosce dove questi aneliti lo portano? Sembra di no. Allora, la parola di Dio è quella che, mentre ti fa crescere, custodisce, nel senso che, come dire, fa fiorire questi aneliti, dice anche dove questi aneliti tendono. Questi due movimenti sono essenziali per il comandamento e sono tutte e due cose che noi normalmente non percepiamo. Se adesso, sempre a questo capitolo 4, ritorniamo ai versetti precedenti, al versetto 2, notiamo questo, non è strano come comandamento, ma noi non sappiamo valutarlo nella sua portata. Cioè, non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio. Quindi non aggiungere né togliere. Di per sé, se ci ragioniamo, non è difficile da, come dire, diciamo, come da capire, ma grosso modo, perché poi nella vita pratica, quindi in tutte le circostanze, provate a osservare, quando pregate, provate a osservare, noi regolarmente aggiungiamo e togliamo. Vi faccio un esempio cretino, no? Non so, se supponiamo abbiamo bisticciato e io per compiacenza, per quieto vivere, diciamo così, non oso dare il mio apporto, mi ritiro, nel cuore cosa resta? La gioia o il rancore? Allora, io ho fatto una cosa buona, l'effetto è che mi ritrovo in una cosa cattiva. Perché? Perché non ho osservato il comandamento, ho solo fatto una cosa che sembrava bene a me. Ma di questi esempi ce ne potesse fare a iosa, perché tutta la nostra vita è intessuta così. Allora, vi voglio raccontare quello che nella tradizione ebraica si dice del peccato di Adamo ed Eva. E lì, in questa modalità di racconto, noi capiamo cosa vuol dire aggiungere e togliere. Se voi leggete con attenzione i primi capitoli del libro della Genesi, noterete che quando Eva risponde al serpente, ma il Signore cosa vi ha comandato? Lei riporta le parole di Dio. Ma se voi andate a osservare bene, lei aggiunge qualcosa. È brava. Allora, dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Queste sono le parole di Dio, le parole di Eva. Del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Sono le parole di Eva. Il racconto, che in questo la fantasia ebraica è molto spigliata, il racconto dice, immagina la scena e il tentatore porta come Eva a toccare, no? Lei tocca e non succede niente, perché non fa parte del comandamento. Allora, non succedendo niente, da questo punto di vista il tentatore ha raggiunto il suo scopo, non succedendo niente, tu cosa pensi? Dio mi ha ingannato. Pensando che Dio mi ha ingannato, allora non vale neanche il comandamento, prende e mangia. Ma quando mangia, subisce la morte. Allora, se non avessi aggiunto, no, non si sarebbe trovato nella circostanza di non credere più a Dio, perché appena tu togli la fiducia alla parola di Dio, tu perdi la possibilità della vita. Cioè, quello che tu ottieni è il contrario di quello che hai cercato. Questa constatazione, no, che, cioè, detta così, non credo che, diciamo, voi fate difficoltà a riconoscere, ma nella dimensione pratica è molto più ingarbugliata di quello che sembra. Cioè, noi mescoliamo continuamente quello che sentiamo noi con il comandamento di Dio. Ma ricordate, solo al comandamento di Dio è abbinata la promessa della vita. Poi non lamentatevi che, avendo fatto tanti sforzi, non trovate la gioia del vivere. Se non trovate la gioia del vivere volendo fare le virtù, volendo vivere secondo le virtù, è perché le virtù non le praticate secondo il comandamento. Cioè, non potete trovare la vita se vi staccate da Dio. Allora, quando noi, diciamo, togliamo il comandamento, vale a dire, quando noi facciamo, diciamo, una cosa cattiva, non è difficile rendersi conto. Ma il problema nasce quando vogliamo fare una cosa buona. Perché è lì dove si mescola quel aggiungere e togliere. Nel fare una cosa buona. Perché, e pensate alle pratiche, no? Io faccio la pratica perché Dio l'ha comandata. Poi questa pratica mi porta lontano da Dio. Quindi, facendo questa pratica, il mio cuore si, come dire, si chiude. E si registra così. Perché il fariseo che, come dire, vuole avere prestigio e fa tutte le pratiche per aumentare il suo prestigio, non scopre più l'amore di Dio. Quindi queste pratiche non alimenteranno più il suo cuore come esperienza dell'amore di Dio. Ma se non fa questo, come fa a trattare in solidarietà i suoi simili? È impossibile. Quindi a poco si ritrova dall'altra parte del fiume, mentre lui avrebbe voluto stare di qua. Ecco, questa cosa è ciò che ci, cioè, quello che ci succede. Da questo punto di vista c'è una catechesi di Simeone, nuovo teologo, adesso ve lo ritrovate sempre presente, perché comunque c'è una catechesi che spiega questo. Il monaco, quindi chi si dedica alla vita religiosa proprio come scelta di vita, deve imparare non solo a conoscere cose bene e cose male, ma deve imparare a conoscere tutti i movimenti del suo cuore, dove portano, dove non portano. E deve imparare a cogliere, sia a livello della mente che a livello del corpo e a livello del cuore, quali sono i movimenti che corrispondono al comandamento di Dio. Se no, l'effetto sarà che, invece di acquisire vita, noi acquisiamo morte. Cioè, invece di, diciamo, aprirci a questa luminosità, noi restiamo nelle tenebre. Allora, due sarebbero le cose da comprendere. Uno è rendersi conto della sostanza del comandamento. E l'altro, quello che è il segreto che il comandamento porta. Vi faccio due esempi in modo da essere concreto nel mio parlare. Allora, vi ricordate l'espressione di Gesù a un certo punto, ma poi lo vedremo più avanti dettagliatamente, quando dice se uno ti dà una sberla sulla guancia, tu porgigli anche l'altra, no? Noi normalmente tendiamo a cogliere questo comandamento come fosse un'indicazione pratica. Per cui quando un fratello, una sorella ci dà, non so, ci pesta i piedi, noi è come di dire, guarda, ti do anche l'altro. Cioè, come dire, come... Ma non è questo il senso del comandamento, perché Gesù non l'ha osservato. Vi ricordate, no? La scena durante il processo, che arriva il servo, gli dà uno schiaffo, non è che dice, prego. È come se fa rendere conto a chi gli ha dato lo schiaffo qual è il movimento che il suo cuore vive. Ma dietro questa espressione, porgi l'altra guancia, qual è la sostanza del comandamento? Voi intuite? Quello che Gesù ha vissuto senza porgere l'altra guancia fisicamente. Ha perso benevolenza? Ha perso la benevolenza Gesù? No. Allora, quel comandamento che è espresso in termini concreti è un modo di parlare, non è una pratica da eseguire, perché quel modo di parlare allude al movimento del cuore che non perde mai, comunque, la benevolenza. Cioè, non c'è male che ti venga addosso che ti possa tirar fuori, ti possa spostare da questa benevolenza. L'esempio più diretto è Gesù sulla croce. Non è che viene meno alla benevolenza verso gli uomini perché gli uomini lo trattano male. Vi dicevano, Gesù non prega Dio per essere custodito, come spesso facciamo noi. Non prega Dio per essere custodito. Non prega Dio e manda un messile a questi qua disgraziati che non ragiona in questi termini. Cioè, mantiene la solidarietà e mantiene l'intimità con il Padre. Perdona loro, non sanno quel che fanno. Allora, la prima cosa da notare è la sostanza che il comandamento ha. E questa sostanza spesso non è così immediata. Noi dobbiamo imparare a coglierla, perché se noi, diciamo così, prendiamo il comandamento in maniera, come potremmo dire, sempliciotta, non so come dire, e non vediamo la sostanza, noi rischiamo poi di accusare Dio che dice il falso, come fa Eva. Cioè veniamo a trovarci nella condizione poi di accusare Dio. E quando siete nella condizione di accusare Dio, vuol dire che siete già arrabbiati. Non solo avete perso la benevolenza, ma avete perso la fiducia. E quindi, come potete senza fiducia scoprire, vivere, gustare la sapienza della vita? Impossibile. Quindi questo è il primo aspetto. E poi ce n'è un secondo, che è capire qual è il movimento di fondo che il comandamento ha presente per poterlo realizzare. Vi faccio l'esempio. Tra le conseguenze che il Signore elencano, che Gesù elenca nella pratica delle beatitudini, c'è anche quella della preghiera. Quando dice, quando vai a pregare e ti rendi conto che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, tu vai, riconciliati e poi torna a pregare. Anche questo non ha una valenza fisica. I padri hanno fatto questa domanda. Qual è la prima cosa che questo comandamento suggerisce al cuore dell'uomo? Prego. Qual è la prima cosa? Allora, faccio io degli esempi. Invita l'uomo a essere generoso nel perdono, in modo che non che tu hai fatto del male, ma se l'altro ha fatto del male, tu vai prima a riconciliarti, no? Invita la generosità, invita la carità. Anche perché la... Se tu ti ricordi che l'altro ha qualche cosa contro di te, no? Nell'esperienza pratica può darsi che il fratello non vuole riconciliarti con te. Non è che tu ti sei, come dire, devi aspettare di essere riconciliato, diciamo, direttamente per tornare a pregare, no? Non pregate mai più. Allora, è così, eh. Allora, la prima cosa. E questo soltanto i padri, cioè i santi che vivevano queste cose, potevano intuire. La prima cosa è, se il tuo cuore non gusta come primo moto la bellezza dell'umiltà che viene da Dio, mai potrai fare quella cosa. Voglio dire, se tu non hai già aperto il cuore a questo splendore della bellezza dell'umiltà, tu mai potrai compiere un atto di umiltà vera. Allora, qui c'è tutta la spiegazione che l'umiltà è il vestito della divinità. Vale a dire, se tu dentro non godi, ma non godi non a livello carnale, ma non godi nel senso di non partecipi, no? Alla bellezza del comportamento secondo Dio, come fai ad assumerlo? Se tu l'assumessi senza questa bellezza, non è una vera umiltà, è una umiltà affettata, è un'umiltà come metto un vestito poverello, io no, come dire, io sono ricco, ma metto un vestito poverello. Una volta ho visto ma si diceva, no, a Genova, uno dei più uomini più ricchi, un armatore, andava sempre in giro con i pantaloni lisi, come fosse un poveraccio, no? Ma la sua soddisfazione era di essere preso per poveraccio, ma lui era il più ricco di Genova, so per dire. Cioè, ci sono tante forme di vanità personale. Comunque, quello che conta, no, è se il comandamento, per essere eseguito, ha bisogno di questo riferimento di fondo, noi dobbiamo imparare a cogliere questi riferimenti di fondo nei comandamenti. Se no, è impossibile. Vi dico un altro esempio. Gesù, nell'ultima cena, no? Dice, non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Gli amici di Gesù, quali sono? Allora, lui può chiamare amici gli apostoli, ma gli apostoli possono dirsi loro, possono dirsi suoi amici? O nessun uomo può dirsi tale, ma quello che noi non capiamo più in questo riferimento è la conseguenza. Vuol dire che tutti gli uomini sono amici di Dio. E il discepolo è amico di Gesù perché tratta tutti da amici. Non ci sono più nemici. Vi rendete conto? Allora, questo esempio di Gesù, che poi è il comandamento, no, amate i vostri nemici, cioè, risponde poi a tanti aspetti del comandamento, allude a questa dimensione che se voi non percepite questo, non potete mai più eseguire il comandamento. E tutti i comandamenti sono così. Cioè, noi dobbiamo imparare a cogliere non solo la sostanza del comandamento, ma il movimento di fondo che scatena, tanto da poter essere poi capaci di realizzarlo. Un altro, non un altro esempio, ma una modalità. Allora, uno ascolta o legge la scrittura. Dico, e siccome sono pieno di zelo, mi dico, voglio capire, cosa dice a me la scrittura? Non fate così? Ed è giusto? È corretto? Vedo che sospendete il giudizio. Sospendete il giudizio. Allora, in tutta l'antichità mai è stata interpretata secondo la logica mentale l'ascolto della parola. Noi quando ascoltiamo qualcuno cerco di capire, al massimo se mi dice una cosa cerco di capire e poi al massimo metto in pratica, no? La parola di Dio non ha questa logica, ha una sapienza da comunicare. Allora, la logica della sapienza, e ricordate, e si tratta sempre di una sapienza di vita, non parte, sento una parola, la capisco e dopo la traduco in pratica, ma sento una parola, sento l'amore dell'altro che me la dice, io sono pieno di fiducia, mi dispongo a praticarla, quando la pratico capisco cosa mi ha detto. Allora, il primo moto è un moto affettivo, non intellettivo. E in questo senso, tutti quegli esempi che si fanno, no? Se non diventerete come bambini, non entrerete nei regni dei cieli, non potete comprendere i regni dei cieli se non come un bambino. Allora, immaginate una mamma con il bambino. Quando la mamma dice al bambino, ascolta tua mamma, mai dice, cerca di capire cosa ti dico, mai. Fai quello che ti dico. Questa logica è la logica della sapienza, perché la mamma non ha da comunicare un dato mentale al figlio, ha da comunicare un dato di vita, perché il figlio cresca bene, nello stesso tempo, più cresce bene, più si lega a lei, cioè più ha fiducia in lei. Ed è esattamente la nostra posizione. Io ascolto la parola, intuisco. Se voi togliete questo intuisco, la parola non comunica più. Se io intuisco l'amore con cui mi è detta, quindi il passaggio è prima di sapienza, poi di intelligenza, nel senso di comprendere, no? Allora, io accolgo perché sento questo legame, questo amore. Allora, non ho resistenza, quindi mi metto subito disponibile a praticarla e man mano che la pratica capisco tutto quello che aveva dentro da comunicarmi, che è sempre un di più della vita, come un entrare più a fondo, un entrare con meno remore, un godere la vita. La comprensione viene dalla pratica, con questa particolarità, non dalla pratica effettiva, perché tutti noi siamo manchevoli, ma viene dalla disponibilità. Più la disponibilità di metterla in pratica è immediata, più voi entrate nel mistero della parola. Perché la parola è in funzione di vivere una comunione. E così collegate anche a quello che dicevo anche stamattina, cioè se l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, la parola di Dio lavora a che quella somiglianza sia goduta da noi. Allora, lo scopo per cui l'uomo è creato, cioè di godere la vita che viene da Dio, quindi una vita piena, è la comunione. Quando l'uomo sente, vive secondo questa comunione, vuol dire che ha una umanità piena di vita. Questo fatto della comunione riguarda tutte le relazioni, ma non solo le relazioni tra di noi, ma anche le relazioni con gli eventi, con ciò che succede. E anche, e questo normalmente non si dice, ma anche con la mia storia passata. Cioè praticamente la nostra memoria non è un deposito di fatti. La nostra memoria è, non so, è come un essere vivo, no? Quando uno mangia qualcosa, no? Non trovi più quello che hai mangiato. Tutto si trasforma in... La nostra memoria più o meno è così. Ogni dato non è collocato lì e io vado a cercarlo. Noi siamo un essere sempre unitario, la nostra memoria cambia con la trasfigurazione del nostro cuore. Man mano che noi cresciamo nella vita, anche la nostra memoria delle cose cambia, tanto che un evento che oggi, per esempio, è percepito come un'oppressione, domani può essere concepito come, ma guarda Dio, per dove è passato per portarmi qua. Allora tutto ha questo significato di portare alla vita. E quindi, diciamo così, la storia nostra passata di ciascuno, nella sua concretezza, la storia delle relazioni e la provvidenza secondo gli eventi. Tutto sta dentro chiamiamolo pure così, questa provvidenza di Dio per noi, di manifestarci il suo amore, di attirarci nella comunione con lui e poter godere la vita, punto. Ecco, la logica non è mai una logica mentale, non è una logica di capire. Quindi se davanti alla parola io dico, cosa mi dice? È perché io voglio capire. Invece, davanti alla parola, qual è il mistero verso cui mi attrae? E nel risvolto del mio cuore, qual è il punto più sensibile del mio cuore a questo mistero? E quando io collego il punto sensibile del cuore al mistero che mi viene collegato, voi è come se sentite che la vostra umanità fiorisce. Cioè è come se dentro voi percepite una certa luminosità. La luminosità è collegata alla vita. Una vita, non so, tipo, certo, si può vivere in mille modi, secondo mille qualità di vita, però se tu appena mi alzo, che disastro questa giornata, uno incomincia a fare, cioè, appena succede qualcosa, ecco, sempre. Se uno fa così, è luminoso, quando uno lo guarda in faccia, come splende lì, si dice così, dice, se puoi, gira l'angolo, senti, per non beccarlo, se no rende anche te, spedire. Comunque, un'altra cosa strana, perché è bello desiderare queste cose, ma poi in pratica tutti facciamo fatica. Allora ricordate, sempre in questo brano, questo capitolo 4 è portentoso. Al versetto 9 si dice, ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose, ma in realtà sono le parole in ebraico, parola e evento, quindi parola e cosa, è lo stesso termine, no? Dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Due cose da sottolineare. Primo, a livello, diciamo, di esegesi. Il Deuteronomio riporta quattro grandi discorsi che Mosè ha fatto al popolo alle porte della terra promessa. Non dimenticate che chi ascolta è nato nel viaggio, non viene dall'Egitto. Chi ascolta non ha visto un tubo di quello che il Signore ha realizzato per liberare il popolo dall'Egitto. Ha solo visto la provvidenza di Dio nel tragitto. Ma il tragitto è potuto avvenire per le meraviglie della liberazione, quindi il passaggio del Mar Rosso, le prove, no? Contro l'Egitto. Quindi questo discorso, no, che guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, dal punto di vista fisico è una falsità. Nessuno ha visto, perché sono tutti nati dopo. Allora qui c'è la percezione potente che noi purtroppo non, cioè, è inevitabile, ma abbiamo come persa la percezione potente che l'ebreo, in quanto è inserito nel popolo santo, tutto quello che è successo lo prende come succede ora. Quello che i padri hanno visto non è che lui deve cercare di ricordare, lui deve solo cercare di ricordare che è testimone delle stesse cose, anche se non le ha viste. In più, e questo sarebbe l'altro aspetto, i tuoi occhi hanno visto, vale a dire, quando tu hai potuto mettere in pratica anche poco e hai goduto di questa, diciamo, grazia che il Signore ti dà, allora non dimenticarla mai. Nel senso che quando poi ti ritroverai in un'altra circostanza e ritornerai a seguire una specie di logica semplicemente intellettiva e bassa, allora ricordati che non sta lì, non viene da lì la luce. Quindi bada di non dimenticare. Per noi fondamentalmente, almeno secondo me, non in questo lo dico io, ma non che... Però per noi è quello di non dimenticare mai la figura del Figlio di Dio che noi portiamo. Tutti noi siamo come la madre del Signore, perché avendo accolto la parola, il seme, no, della parola cresce, ma il seme è Lui, il verbo della vita. Verbo vuol dire parola, no? La parola di vita è Lui. Quindi quando io colgo una sua parola, accolgo Lui, e Lui cresce con la sua potenza, non con la mia. Allora, quella potenza io la posso riconoscere se faccio affidamento, quindi se do fiducia all'amore suo per noi. Allora, è quello che gli antichi dicevano, il meditare, non so, sulla passione di Gesù, il meditare, non so, nelle fonti francescane, quando si descrive, no, diciamo l'interiorità di Francesco, quante volte dice al pensiero di Gesù lasciava il resto, quando dice fa così con la lingua, cioè per la dolcezza, cioè non dimenticare mai, ricordare sempre questo, perché è la sua umanità che ci viene partecipata quando noi osserviamo i comandamenti. Ritorno a sottolineare, no, che perché non è una cosa scontata per noi, che la promessa della vita, quindi pensate la terra promessa, la benedizione della terra promessa, l'abbondanza, no, che si godrà nella terra promessa, è collegata ed è legata sempre e solo al comandamento di Dio. Non ad altro, non è collegata a nessuna, noi per esempio in molti comportamenti noi facciamo valere per esempio un senso di nobiltà personale, oppure in ogni cultura ha i suoi modi di concepire la nobiltà dell'uomo, no? Ecco, non è questa che porta vita, ma solo il comandamento di Dio. E ripeto, sotto c'è che solo Dio porta vita. Se tu ti stacchi da Dio, vita non la trovi. E anche quando dovessi rinnegare Dio, supponiamo per un'esperienza di vita drammatica, comunque tu vuoi rinnegare Dio, cioè i comportamenti che porteranno vita a questa persona saranno sempre riconducibili ai comandamenti di Dio, anche se lui direttamente rifiuta Dio. Per esempio, la scoperta del valore del perdono è una scoperta, vivace, proprio in coloro che hanno avuto un grande guaio nella vita, un grande dramma, e non potevano mai perdonare. Mi ha colpito per esempio mi pare che sia la figlia di Moro, mi pare, però non sono sicuro, la figlia di Moro che aveva poi accettato di fare strada comune con le persone che avevano in qualche modo collaborato all'uccisione di suo padre, no? E poi mi aveva colpito una donna che aveva avuto il figlio ucciso per un ubriaco che l'aveva, con la macchina, no? L'aveva investito. E lei non poteva immaginare di perdonare, ed era una specie di ira costante che cresceva. Poi, per caso, era stata invitata a un incontro che avevano organizzato al carcere dell'Opera di Milano, dove questo uomo era racchiuso. Lei prima ha rifiutato e poi tirata dalla sua, che è andata, e quello che lei ha scoperto, come lo descrive, penso che abbia toccato i cuori, e noi non saremmo capaci di toccare i cuori parlando del perdono. Perché lei ha come spiegato in termini evangelici, anche se non si riferiva al Vangelo, cioè lei ha scoperto che man mano che si è aperta al perdono è ritornata in lei la vita. Prima era un'oppressione continua, un'ira continua, tanto da sentirsene quasi distruggere. E poi con questa esperienza ha risentito che la vita è più grande e che può riprendere vigore, e lo riprende secondo il comandamento di Dio. Allora, non è necessario collegare mentalmente il comandamento a Dio, ma basta che effettivamente sia collegato. Da questo punto di vista, ogni uomo va rispettato perché in una circostanza può insegnare a noi come vivere un comandamento e noi siamo ancora molto distanti. È quello che stamattina dicevo come augurio, no? Guardate che è un augurio che si facevano gli indiani Hopi, cioè un guerriero, quindi un uomo grande per la sua tribù, non è grande perché ha il prestigio, ma è perché tratta con massimo onore ogni membro della sua tribù e la sua tribù riconosce che lui è grande perché lui si fa servo di tutti. Il servo di tutti vuol dire mette la sua vita a repentaglio per difendere tutti. È un comandamento evangelico. E anche in quella cultura chi fa così gode vita. La vita è piena. E noi dobbiamo imparare. Allora, da questo punto di vista non ci sono i confini, come dire, tu sei cristiano, tu sei musulmano, non ci sono. Davanti a Dio non ci sono vestiti. Ci sono i cuori. E i cuori sono tutti creati da Lui. Allora, noi dobbiamo imparare, guardando i cuori, come si compiono i comandamenti. Il segno è che quando la vita fiorisce vuol dire che si sta eseguendo il comandamento, se no la vita non fiorisce. E come i farisei, quando dicono che io vivo la mia vita secondo i comandamenti e mi attengo, ma non fiorisce la vita, non è da rifiutare il comandamento, ma io non ho ancora aperto il comandamento al suo segreto. Quindi vuol dire che io ho accettato il comandamento, ma l'ho accettato per la mia bella faccia, non per adorare Dio, non perché l'amore di Dio riempia me e si espanda su tutti. Ecco, io penso, no, che questo per la vita religiosa, e più la vita religiosa è, come dire, quando si dice chiusa è un termine improprio, perché ognuno vive sul metro quadro, non è che in qualsiasi città voi vivete sempre sul metro quadro, non di più, ma è la vita che si impedisce tanti tipi di relazioni, ma per favorire quella relazione che dà vita a tutto, che dà vita a tutti. Se non scatta questo, non serve. Non potete fare tutte le pratiche di preghiera o di penitenza che volete, non toccherete Dio e non sarete toccate nel vostro cuore da Dio. Il che a me sembrerebbe una fesseria grandiosa. Così, almeno io penso così. Questo era quello che finisco con questo, è un modo per coronare questo suggerimento che ho lasciato oggi. Allora, quando gli antichi commentano la preghiera del Padre Nostro, voi sapete che tutte le invocazioni sono rivolte a Dio, solo una, diciamo così, riguarda il cuore dell'uomo, quello del rimettere noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. È la solita domanda che noi non facciamo mai, ma i padri erano molto attenti e si facevano e si domandavano qual è la prima cosa che questa invocazione metta davanti a Dio e davanti al cuore di chi fa questa preghiera. Quella è la prima cosa. Noi normalmente rispondiamo è il fatto di questa, chiamiamola, generosità di cuore, cioè io non posso presentarmi a Dio a chiedere perdono se a mia volta non ho perdonato, no? Cioè è una specie di intuizione, ma i padri non dicevano che non è questa la prima cosa, perché per arrivare lì ci vuole una condizione. La condizione è che io ogni giorno mi riconosca peccatore, perché ogni giorno faccio peccati. Se non c'è questa coscienza, quando io prego, prego invano, cioè è come se le cose scivolano sulla testa, ma non ti toccano. Se tu invece fai la preghiera partendo dalla tua esperienza diretta che sei peccatore, allora la preghiera parla di te e la risposta di Dio arriverà a te. Quindi questa, la coscienza di essere peccatori ogni giorno, è quello che ci impedisce di metterci su uno sgabello e giudicare tutti. Perché se voi, per esempio, prendete le cose, non so, come a periodi, no? Per dire, io ero così, poi mi sono impegnato, sono arrivato qua. Se voi calcolate, diciamo, non so, le conquiste che avete fatto, normalmente, senza che uno se ne accorge, la conquista diventa uno sgabello. Ma appena diventa uno sgabello, la conquista non vale più davanti a Dio. È come per il fariseo. Ha fatto la pratica che nella sua intenzione era di eseguire il comandamento di Dio, ma non trova più Dio. Allora, occorre ritornare sempre. Io sono peccatore. Oggi, da peccatore, chiedo a Dio il perdono. Se chiedo a Dio il perdono, posso anche concederlo a tutti, perché sono tutti peccatori come me. Allora, l'immagine sarebbe questa. Quando sei davanti a Dio, conta proprio il perdono che Lui ti dà e tu puoi essere consolato. Ma davanti ai tuoi fratelli, tu sei peccatore, non sei perdonato. Non so se... Allora, davanti a Dio noi possiamo dire il Signore mi ha perdonato, ma davanti ai fratelli noi dobbiamo porci come peccatori, perché se no il mio chiedere una cosa a un altro, il mio giudicare, diventa una forma, come un pretesto di valere, di importanza. Se invece io mi ritengo peccatore, non ho un diritto da esibire. Allora resto nella condizione per cogliere il segreto di Dio e godere del suo amore di misericordia. Allora, davanti a Dio stiamo pure tranquilli che il Signore ci accoglie nel suo perdono, ma davanti ai nostri fratelli non dimentichiamo mai che siamo peccatori. Bene, questo è.